Appesi alla luna.
Da Mirella De Paris, buonasera a tutti. Se ci facciamo caso, non è che si parli veramente tanto di amicizia in televisione, per esempio, sui giornali o addirittura in radio. Si parla, secondo noi almeno, molto più di coppie, d'amore, di innamoramento e di cose del genere. È come se questo argomento, l'amicizia, fosse sì, certo, importante, ma in una implicita gerarchia dei valori essenziali sembra non brillare proprio fra le priorità delle quali avere particolare cura. E allora noi, assecondando la luna, che ama dare sempre equa importanza a tutte le cose umane, questa sera ci dedicheremo assolutamente all'amicizia, con un titolo che ci sarà anche da guida, lo dico dopo il titolo. Prima di tutto voglio dire che abbiamo qui con noi un gruppetto di ospiti che è veramente un lusso e anche un grande onore avere appunto con noi e anche con voi che siete caldamente invitati a telefonarci anche da subito, tanto Vanni non lo fanno, però magari...
No, dai, intanto hanno già mandato un messaggio prima ancora che iniziasse.
Allora io do il numero di telefono, inutile, ma lo do ugualmente, 0848 03 1717, dai WhatsApp che invece
do
è utile.
WhatsApp 079 873 9825.
E quindi intanto ho già dato il benvenuto al caro amico Vanni.
Grazie.
Visto che parliamo di amicizia.
Buonasera, cara amica Mirella.
Stasera dovrei dirlo tante volte. Amica Isabella Visetti.
Buonasera cari amici Vanni e Mirella.
Allora,
cari amici vicini
e lontani, vero? Che inizio.
È
che
quasi inizio. Mezzanotte, tra un po' chiudiamo.
Ecco.
Isabella, lo diciamo dopo perché sei qui. Intanto
diciamo
sei qui
dopo.
Insieme a noi a parlare d'amicizia. Dopo diremo che c'è una ragione in più.
E sono già un po' preoccupata, perché parlare di amicizia senza ricorrere ai luoghi comuni
è
sarà
difficile.
Ecco,
una
appunto,
sfida.
Proprio perché il titolo è questo, l'amicizia non è un luogo comune. Abbiamo scelto questo titolo davvero perché vuole guidarci a cercare di fare quelle cose che appese alla luna facciamo spesso, no? Il tentativo, poi dopo magari non sempre riesce tantissimo, però forse sì, di andare un po' più a fondo, ma con leggerezza, perché la luna appunto non sopporta i pesi, ci butterebbe giù subito. Benvenuti allora a questi ospiti, che sono Deli Salini. Benvenuta Deli Salini. Il microfono è lì.
Grazie, sono un'amica che deve essere istruita.
Microfono amico.
Allora, diciamo le professioni, di che cosa sono esperti questi ospiti una volta sola. Poi detto questo, gli ospiti sono soltanto qui come amici a parlare dell'amicizia.
E ci diamo del tuo.
E ci diamo del tu, assolutamente.
Allora, io sono una docente, una ricercatrice, una consulente e una nonna molto felice di avere dei bei nipotini.
Valeria Gilardi, benvenuta anche a te.
Grazie a tutti, grazie Mirella, amica professionale che mi ha introdotta alla radio da forse 10 anni. Io sono docente, consulente d'immagine e mamma. E appassionata di relazioni
e felice di essere qui a parlare dell'amicizia.
Emozionata,
prova a dirvi no.
Onorata e felice, sì.
Vincenzo Todisco.
Buonasera.
Buonasera,
io sono scrittore e docente, insegno all'Alta Scuola Pedagogica dei Grigioni, sono papà, marito, amico e quindi sono contento di poter partecipare
di tornare alla luna.
Di tornare alla luna,
graditissimo,
ecco.
Ritorno come lo è per Francesca Rigotti.
Allora io sono Francesca Rigotti,
è presto detto filosofa.
Sì, no, anche docente, poi saggista, quelle robe lì che si dicono. Poi visto che si mettono altre qualifiche, mamma, nonna, che altro?
Potrebbe anche già bastare visto che sei mamma di tanti figli.
Ecco,
anche Vincenzo di tanti figli. Diciamolo già che ci siamo.
Si spaventano però.
Eh sì.
sette figli.
No,
Ma è giovanissimo.
Ma mantiene giovane, no?
Certo.
E Francesca ne ha pochi.
E Nvidia ne ho solo 4 io.
Basta adesso. Di figli non parliamo più, basta, perché altrimenti perché... ci spostiamo sul tema.
Manca
Claudio Visentin.
Storico del turismo, credo, all'USI, e scrivo di viaggio, una rubrica su Azione e un programma di storia RSI Rete 2. E sono qua, si dice, incastrato per amicizia, che è un bel modo di dire. Cioè, quando vai in un posto perché ti chiama un amico non gli puoi dire di no. Allora mi piace questa...
È sempre così.
È sempre così, si viene incastrati per amicizia.
Allora, Deli Salini, questo qui dovrebbe essere un tema leggero, visto che sei tu che l'hai proposto.
Io l'ho proposto perché per me l'amicizia... Stavo pensando, questa frase del non è un luogo comune. L'amicizia non è un luogo comune, nel senso del luogo che non è comune. È un interluogo ed è anche per me un riconoscimento. Ci sono le amiche che riconosci la prima volta che le vedi e poi hai tanto tempo per riconoscerle continuamente. E degli amici uguale. E poi ci sono delle persone che... non le riconosci subito e poi le scopri con calma.
Ed è altrettanto bello e emozionante.
Sì, esatto.
Valeria, allora, quando ci siamo sentite al telefono,
sì,
a me piaceva l'idea di avere qui te come mamma, certo abbiamo parlato di mamma e di papà, perché hai comunque un bambino abbastanza piccolo,
sì,
e sappiamo quanto l'amicizia per le mamme sia importante.
Sì, in effetti riconosco che l'assetto di amicizie cambia quando si forma una famiglia e si riconoscono le sfumature infinite dell'amicizia, e questo è quello che mi piace. L'amicizia non è così definitiva e definita, è molto libera e sfumata, può cambiare, può finire, ci sono amicizie professionali, amicizie di mamma.
Beh, adesso usciamo subito dalla trappola delle definizioni, perché tanto,
esatto,
con le definizioni non arriveremo più o meno da nessuna parte.
Esatto.
Da te voglio sapere subito quando è stata particolarmente importante un'amica.
Il 1° gennaio di quest'anno.
C'è una data?
C'è una data precisa, perché ho scoperto che l'amicizia può nascere, non è collegata al tempo e alla conoscenza, e può scattare come un colpo di fulmine. Io me ne stavo il 1° giorno dell'anno a fare una passeggiata, ho preso fiato nel bosco, mi sono scaldata con questo sole e mi sono detta: che cosa farò quest'anno della mia vita in un momento un po' speciale? Mi è arrivato un WhatsApp con: cara amica, una confessione di una ragazza che avevo conosciuto mesi prima una sola volta.
Quindi non era ancora amica in quel momento?
No, ma mi ha trattato da amica e non mi ha importunato, mi sono messa a piangere e le ho risposto come se fosse mia amica, e ora mi ha regalato questo cuore che ho portato
e
oggi.
E l'hai portato?
Bellissimo. Sì, perché è una di quelle amicizie che vede un cuore, un angioletto, e te lo porta così per nulla, e quindi quest'anno mi è stata molto accanto e mi sta ascoltando e non è legata al tempo, eppure è profondamente collegata dentro me.
E ma è vero, perché gli amici, le amiche, insomma, sì, ci sono quelle di vecchia data e poi ci sono le persone che incontri e diventi amico in breve tempo, ed è una cosa...
E non importa se può durare o non può durare quel tipo di amicizia.
Ma al momento...
Può anche essere... di una settimana, ma una settimana importantissima.
Intensa, e il problema non te lo poni, e ti dicono anche: ah sì, quando poi sei avanti con gli anni non ti fai più nuovi amici. Non è assolutamente vero.
Si diventa forse più severi.
Si diventa più severi, più selettivi, tu dici, nelle scelte, ma no, si prende...
Ma no, io vedo delle facce che sono assolutamente perplesse. No?
Io lo credo abbastanza, che col tempo si fa più fatica. C'è un tempo delle amicizie che viene tra il tempo della famiglia con i genitori e il tempo del matrimonio, della coppia. C'è lì in mezzo un tempo che spesso è quello della scuola superiore, e non c'è dubbio che la facilità con cui fai amicizia, l'intensità, il modo in cui te le porti dietro nella vita, è un tempo speciale. Poi si fa ancora amicizia, ma è più difficile, è più faticoso. C'è una corazza che si chiude di più, c'è una corteccia che diventa più dura dell'albero vecchio, e quindi dopo è più difficile. Non è impossibile, però è più difficile.
Claudio, io vorrei aggiungere questo, che forse questa difficoltà è dovuta anche al fatto che conosci bene in ogni caso le responsabilità, perché un'amicizia può anche chiedere del tempo poi, e una continuità magari no, ma se la chiede non puoi poi permetterti di dire: ah, non ho tempo, avrei altri amici,
certo,
di cui occuparmi.
Non c'è dubbio. E poi c'è la realtà, diciamo, anche triste delle false amicizie, cioè che da ragazzo non immagini che esistano, e invece da adulto scopri che esistono anche dei falsi amici, e questo ti rende un po' più diffidente. C'è un proverbio toscano bellissimo, che non è un luogo comune i proverbi, intanto io difendo
metti le mani avanti.
Difendo i luoghi comuni perché non ci sono, ci sono tantissimi proverbi sull'amicizia, per esempio, che vuol dire che è anche un tema importante, anche se sono luoghi comuni. L'amica è un tesoro, è un luogo comune, però tutti questi proverbi qualcosa vogliono dire. Ce n'è uno toscano bellissimo che dice: le amicizie si fanno in prigione, si fanno
Che prigione a militare in Italia, si fanno in prigione. Militare. Io in prigione non sono stato, ho fatto il militare in Italia.
Si fanno nei tempi difficili, tempi perché duri. Nei tempi facili
non anche in maternità, allora non sai, potremmo dire noi.
No, non possiamo. Posso, Non possiamo dire in maternità, perché le donne non possono diventare amiche, non sono amiche, l'amicizia è preclusa alle donne.
Giusto. Sentitela la Francesca di donna.
Grande Francesca!
Beh, questo è il primo luogo comune che dobbiamo sfatare stasera, Mirella, quello che, ma che le donne non possono essere amiche.
Però Francesca ci ha anche scritto, ecco, come hai fatto, con che coraggio ti sei messa a un certo punto insieme a Anna Longo a dire: dai, scriviamo qualcosa sull'amicizia. Non l'ha mai fatto nessuno.
Ma no, l'hanno fatto milioni di persone, ma ci hanno invitate a un festival filosofico sull'amicizia. Si chiamava Dialoghi sull'amicizia, filosofia al mare. E di conseguenza, e dovevamo essere in tre amiche. Poi la terza amica ha avuto dei problemi, insomma siamo rimaste in due. E leggendo e studiando e preparandoci abbiamo scoperto che questo meraviglioso sentimento, questa relazione, tu non vuoi le definizioni, però questo è l'amicizia, era da tutta la tradizione alle donne negato, precluso. Le donne non possono diventare amiche. Adesso Vincenzo mi sta portando via il microfono perché deve dire.
No, continua.
Però ho finito.
No.
Dopo lo dico dopo delle altre cose.
No, continua, perché hai detto una cosa di un certo peso. Quindi le donne non erano degne di questo.
La tradizione non vede coppie di amiche donne. Nella Bibbia, nella mitologia ci sono soltanto amici maschi, come ha detto lui, come ha anche detto Claudio. Al militare si fanno, sì, in convento evidentemente no, in conventi femminili. E questa tradizione va avanti, e forse la prima testimonianza di una coppia di amiche ce l'abbiamo nel 1995
con Thelma e Louise. Ah, ma davvero?
Sì, con Thelma e Louise.
Ah, io devo andare a un quiz, ho indovinato.
Sì, indovinato. Ed è incredibile, perché è una cosa di l'altro ieri, di un minuto fa, considerando i tempi. E anche lì si può notare il fatto che le due donne sono queste due.
Allora stiamo parlando di un film che ha fatto il giro del mondo e che io non ho ancora visto tutto. Ho visto
comunque pezzetti, un'amicizia femminile fare. Molto. Ecco, si potrebbe anche notare, Vanni, un attimo, fammi finire. Si potrebbe anche notare che le due donne sono amiche, si trovano in quella situazione di fare una vacanza insieme perché hanno una buona relazione con i compagni, una col marito e l'altra con col suo compagno. Ma se le avessero, sarebbero felici in vacanza con i loro compagni mariti e non loro due a farsi.
Quindi il passo era ancora mezzo passo.
Era ancora mezzo passo.
Beh, perfettamente ragione, è vero. E infatti, prima di tutto bisogna dire che l'amicizia è comunque fonte di grande ispirazione in letteratura, nel cinema. Ci sono tantissime storie costruite sull'amicizia. Ed è vero che le coppie sono, cioè le coppie famose, non lo so, la più famosa
Achille
Patroclo, che sono due amici per la pelle, ma poi anche film più recenti, Frodo e Sam, per esempio, nel Signore degli Anelli, costruito sulla loro amicizia, i Tre Moschettieri, se pensiamo ai Tre Moschettieri, e poi ci sono anche le grandi amicizie,
Batman e Robin,
sì. E Ulisse e il cane Argo, per esempio, quindi anche l'amicizia tra l'uomo e il piccolo.
Ne sa qualcosa il nostro Claudio Visentino?
Vanni e il cane blues.
Assolutamente. Il mio nuovo cane ha pianto quando sono uscito di casa,
anche
e
il mio.
Quindi questo è la ragione per cui ho i miei cani.
Certo.
Piangono quando vai via.
Sì. Infatti il cane Argo è l'unico che riconosce Ulisse quando torna, e Ulisse nell'Odissea è l'unica volta che piange quando vede il cane.
No, volevo dire che poi i cani non solo piangono quando vai via, ma a differenza delle mogli,
fanno
le feste quando torni.
Pare che non dovevamo parlare di luoghi comuni.
Ma io posso chiedere una cosa? Perché è come se si applicasse all'idea dell'amicizia che ci sono delle cose che si fanno insieme, che non è proprio una cosa che penso. Sì, a volte naturalmente accade che, per esempio, le mamme diventano amiche quando hanno dei bambini piccoli, perché insieme si fanno le feste di compleanno, si va a fare la passeggiata nel parco giochi, si fanno anche delle cose insieme. Ed è vero, è uno dei modi in cui nascono le amicizie. Si fanno delle cose insieme quando si va a studiare insieme, e quindi nascono. Però per me non è quella la connotazione di amicizia, nel senso che l'amicizia è un, diciamo, questo fare cose insieme è la nascita possibile di un'amicizia. Ma l'amicizia a me fa pensare di più alla possibilità di una presenza anche nell'assenza, quindi anche nel non fare cose insieme. Vuol dire che se io sto facendo la mia vita quotidiana e la mia amica è, come mi capita spesso, a molti chilometri di distanza, io la posso pensare ed è la mia amica anche se non stiamo facendo delle cose insieme. E l'altra cosa è che magari questa amicizia fa sì che io prenda il telefono proprio quel momento lì e telefono a questa persona e gli dico allora, e lei mi dice ah, ti stavo pensando.
Bellissima. Anche la telefonata in fondo è fare qualcosa insieme, sì, sì, però sì, in quel certo momento. Ma io volevo dire tanto una cosa sul cane Argo e Ulisse,
ecco.
Volevo dire che mi sono inventata in un intervento che mi hanno fatto fare per una mostra, sì, e mi sono inventata una relazione tra Penelope e il suo gatto, perché Omero non parla assolutamente della sua gatta, anzi.
Certo.
Non, però c'è un quadro di Pinturicchio in cui Penelope tesse la tela e alla base del quadro c'è un'ancella che tesse e poi un gattino che gioca con i fili con cui lei stava facendo il telaio. Io dico, vedi,
c'è
il
allora
pittore ha capito, quindi la gatta c'è e Penelope e la gatta erano molto amiche.
Un aspetto interessante su questo tema degli animali è che Coral Lawrence, il famoso etologo, diceva che solo gli animali aggressivi hanno forme di amicizia. Diceva, l'uomo ha forme di amicizia come il leone, come il cane, perché sono animali aggressivi che ti possono essere nemici, che ti possono sbranare e poi decidono di non sbranarti e quindi ti sono amici. Solo questi animali conoscono l'amicizia, che è bello perché fa vedere che c'è un lato d'ombra, secondo me, anche nell'amicizia. C'è l'amico che ama in scena il nemico, ovviamente. Sei amico di qualcuno perché sei nemico di qualcun altro. In molti ambienti anche professionali questo meccanismo è così trasparente che è quasi...
Certo, poi l'amicizia in ambienti professionali sarà anche il nostro tema. Abbiamo comunque tempo fin quasi a mezzanotte, certo, quindi anche lì arriveremo. A me piace aver letto, forse era ancora anche nella parte introduttiva di questo libro che ha scritto Francesca Rigotti insieme a Anna Longa, che è, il titolo è Una donna per amico. Dice a un certo punto, l'amicizia è un po' come il tempo per Sant'Agostino. Sappiamo benissimo che cos'è se nessuno ce lo chiede, ma se dobbiamo spiegarlo a qualcuno iniziano i problemi. È vero, però è anche vero, e per questo ho voluto citarlo in questo preciso momento, che se ci guardiamo ben attorno, e non è una questione probabilmente di essere di avere più valori o meno valori, ma se ci guardiamo ben attorno, tra i nostri conoscenti ci sono persone che non hanno amici, che hanno conoscenze ma non hanno amici. E io personalmente trovo questa cosa veramente strana, però esiste.
Ma devo dire che quando sono arrivata in Germania, una delle cose che più mi ha colpito è stata la differenza tra amici e conoscenti, perché io chiamavo tutti amici. Per me, insomma, le persone con cui avevo quel tipo
una
di relazione...
Una mia amica fa la differenza dicendo cerchia.
Ah, la cerchia più stretta, la cerchia...
La cerchia, le amiche e la cerchia.
No, io ho una dimensione forse più ampia di amicizia, quindi questa idea dei Bekannten, che erano i conoscenti, e che io però avrei chiamato amici, e invece gli amici che erano più stretti mi ha colpito, e l'ho fatto diventare quasi una differenza nazionale, cioè mi sono detta, ma tu guarda, i tedeschi hanno una dimensione più ristretta dell'amicizia, ma insomma sono tutte mie considerazioni, per carità, però è difficile in effetti definirla, ma abbiamo detto che non la definiamo e quindi siamo a posto.
Siamo a posto, però quello che ci piace è andare a cercare di approfondire un po' del perché comunque le amicizie sono veramente così tanto importanti, che segnano la nostra esistenza, tracciano una parte della nostra esistenza.
Ma io penso che l'amicizia o le amicizie più forti o fondamentali sono quelle che nascono durante l'infanzia, perché soltanto durante l'infanzia tu sei completamente dentro l'amicizia, vivi l'amicizia a tutto campo, e
Le vedi queste facce perplesse?
E poi, no, ma perché dopo, quando tu hai un amico d'infanzia, è quella cosa che fa fermare il tempo, perché io ho amici d'infanzia che magari vedo ogni 10 anni o dopo 20 anni, eppure quando ci vediamo, quando ci sentiamo, è veramente come se si fermasse il tempo, perché è come se in quel momento non fossero passati questi 20 anni, perché noi siamo ancora lì, amici come eravamo, e proviamo gli stessi sentimenti, le stesse sensazioni. È chiaro, siamo cambiati, tutto attorno a noi è cambiato, però non è cambiato l'unica cosa che è rimasta e che non è cambiata, è appunto questo sentimento di amicizia che si ha nei confronti a un amico o un'amica d'infanzia.
Musica?
E certo.
Ecco.
Altrimenti ci facciamo dei nemici.
Abbiamo scelto, essendo noi molto estrosi, tutte canzoni che hanno a che vedere con l'amicizia.
Ma no, che caso.
E quindi prendiamo da uno degli album.
Ma solo belle, però.
Solo belle, da uno degli album più venduti al mondo di Carole King, Tapestry, You Have Got a Friend. Thank you.
E intanto noi ci stiamo accorgendo che, quasi senza volerlo, stiamo mettendo in pratica un'altra delle cose che abbiamo letto nel prologo del libro del libricino di Francesca Rigotti, la quale diceva, insieme alla sua amica, procederemo contaminando i generi, ossia mischiando discorsi alti, come quelli della filosofia, con discorsi bassi, quali quelli delle canzonette incuranti, dei lamenti, degli apocalittici di ogni sorta, nella convenzione che entrambi abbiano qualcosa di importante da dire sull'amicizia.
E infatti abbiamo intitolato il libro Una donna per amico.
Battisti.
Certo, Battisti, e questo faceva parte del genere, senza offendere Battisti per carità, del genere cosiddetto basso. Poi da quando Umberto Eco ha detto appunto che si possono sdoganare i generi e mischiare alto e basso, allora si procede in questo modo, anche se i puristi appunto poi arricciano il naso. Allora, una donna per amico di nuovo entra nel problematica se si possa essere, in questo caso è ancora diverso se uomo e donna possono essere amici, però questo è un altro discorso ancora e che esula un attimo dalla problematica. Io penso, e le donne in genere pensano, che gli uomini e le donne possano essere amici tra di loro. Gli uomini tendono a pensare che uomo e donna non possano tanto essere amici tra di loro. Questo detto insomma in maniera generica, poi ci sono le eccezioni.
O se c'è un sospetto.
Oh, bravissima, c'è sempre quell'ombra di sospetto che magari l'amicizia non sia così pura e limpida come acqua di fonte.
Ecco. Acqua chiara.
Verissimo.
Così un'altra citazione.
Ancora Battisti.
Musicale. E invece la filosofia, diciamo, come genere alto, si è molto occupata dell'amicizia, ha detto cose importanti, gravi, meravigliose, serie, e in ogni caso l'ha sempre riconosciuto come un sentimento altissimo e come la forma di relazione ancora più alta in realtà invece dell'amore, proprio perché l'amore coinvolge questo essere un po' così che è la femmina. Ecco, invece la vera amicizia virile.
Guardate come l'ha detto.
È sempre questo tipo di aggettivi che accompagna. Il mio compagno Vincenzo annuisce perché è un po' così.
Però vorrei fermare.
Non è Vincenzo che vorrei
vorrei fermare questa deriva di genere, diciamo, in questo senso. Cioè, secondo me, e storicamente, anche parlo da storico, l'amicizia è sempre stato un legame impegnativo, comporta delle responsabilità, comporta dei rischi, comporta dei pericoli. E per lungo tempo nella storia le donne non sono state in grado di prendere impegni perché erano sottomesse agli uomini, erano sottomesse alla famiglia, cioè e quindi secondo me è questo il fatto. Fino all'Ottocento una donna non è in grado di entrare nell'amicizia perché non può liberamente fare quello che essere amici richiede. Essere amici è un vincolo pesante in molte circostanze, richiede di mettere a disposizione i propri beni, il proprio tempo, il proprio aiuto, di farsi dei nemici per i propri amici, e una donna non lo poteva fare fino a poco tempo fa. Se negli ultimi due secoli non l'avete fatto, invece è colpa vostra.
Ecco,
questa è la mia visione serena.
Ma non l'abbiamo fatto? Chi ha detto che non l'abbiamo fatto?
Io chiedo.
Vuoi manderlo fuori? Isabella, vuoi manderlo fuori?
Io copro fino al 1800, è colpa nostra. Poi dopo è colpa nostra. Dopo,
fra l'altro, di recente la letteratura italiana ci ha regalato una bellissima testimonianza di amicizia femminile, quella tra Elena e Lila, la serie dell'amica geniale di Elena Ferrante. Io ho amato tantissimo questo libro, vabbè, è un libro scritto bene, è un libro libro che racconta tutto uno spaccato della storia italiana, ma racconta nel corso di tutta la vita l'amicizia tra Elena e Lila, un'amicizia nata nell'infanzia, anche se io credo che l'amicizia nasce nel periodo dell'adolescenza, nata nell'infanzia, ed è un'amicizia che, come diceva Claudio, ha anche delle ombre. Anche, non è un'amicizia solo idilliaca, è un'avventura che attraversa tutta la vita di queste due ragazze e poi donne, con degli alti e bassi, degli incontri, degli scontri, del ritrovarsi, ed è un po' quello che diceva anche Deli. Queste due amiche rimangono lontane, hanno due vite molto diverse, non si incontrano per tanto tempo, ma questo filo dell'amicizia speciale che loro hanno rimane, questo dialogo che avviene anche senza diciamo condividere lo spazio e il tempo, ecco, è un'amicizia eterna. A me è piaciuto tantissimo questo libro, e chi non l'ha letto
per una,
è un'amicizia femminile bellissima.
Posso interrompere?
Sì,
perché per me stavo cercando, allora, per me non c'entra né l'infanzia né l'adolescenza, perché io, per vari motivi di vita, di amici nell'infanzia e nell'adolescenza no, non ce n'erano. Causa traslochi, causa vita complicata. Quindi i miei amici, le mie amiche sono nati dopo i 18 anni. Quindi penso, si dice che dopo i 18 più o meno l'adolescenza è finita. Quindi io ho l'impressione che ci siano due qualità. Quando si incontra un amico, che è anche, perché poi osservo, ho dei nipotini, osservo i bambini quando vi dicono ho trovato un amico, ho trovato l'amico, vai in vacanza col bambino e ha trovato l'amico. C'è una dimensione di immediatezza, perché ho trovato l'amica. Tra l'altro c'è una cosa curiosa, che io ogni tanto riconosco le amiche prima che loro se ne accorgano, e quindi adesso con gli anni sono diventata paziente e aspetto che si accorgano che sono loro amica.
Ma bellissima questa cosa.
Però c'è questa dimensione dell'immediatezza. Si diventa amiche perché c'è qualcosa, o amici. Io sono anche pro, malgrado tutto, dell'amicizia uomo e donna, eccetera.
Malgrado tutto
quel che si dice. E però c'è una dimensione di costruzione. E quella dimensione di costruzione non è, ecco, io non ho neanche l'idea che sia come il matrimonio, cioè una costruzione che uno si impegna, fa sulle
allora,
cose.
Stai anticipando, Deli, una cosa che volevo proprio dire. Preparandomi un po' per questa trasmissione, a me è venuta questa idea che la differenza veramente grande tra un sentimento amoroso e quello dell'amicizia è che il sentimento amoroso non sta in piedi senza un progetto, l'amicizia non ne ha bisogno.
Però non sto parlando della stessa cosa. Perché non sto parlando del progetto, sto parlando della costruzione. Vuol dire che nella costruzione c'è che, adesso uso proprio l'immagine di un bimbo che conosco bene, e che c'è questa immediatezza di riconoscimento, e poi ci sono le liti, le discussioni, gli allontanamenti, le riprese. Quando si impara poi a capire che, malgrado tutto, l'amicizia c'è.
Francesca Rigotti, invece sul progetto, visto che Deli ha sorvolato su questa questione, il progetto è interessante che l'amicizia non ne abbia bisogno.
Ma io non ho capito, scusate l'ignoranza, ma perché due che siamo nel progetto?
Perché sennò finisce tutto.
Allora?
Capita anche quello. Però
la costruzione di un amore.
Non mica capite, è la fine di un amore?
La fine di un amore, perché non era stato costruito solidamente.
Ma non è che bisogna fare progetti quando
di nuovo
si
la parola
innamorano.
Costruzione no. Adesso non divaghiamo su questo, fate tacere Vanni.
Allora ho perso il filo. Allora
stavamo parlando di progetto, no? Il fatto che l'amicizia sia così libera che non ha necessariamente bisogno di un progetto.
Devo dire che questa
capita
cosa...
quello che il tempo poi regala all'amicizia.
Sì, l'amicizia è il più bel canto, come la cicala, il più bel canto non vende, regala. E non, quello che succede. Sì. Tanto è vero che, e poi ci sono anche, l'amicizia non è, come dire, l'amore è più possessivo, uh-huh. È più geloso. Certo che ci sono amicizie possessive, gelosie, ma sono amicizie malate, sono morbose. Anche lì i miei autori classici esaminati nel testo, alcuni di questi come Michel de Montaigne, dicevano: non si può avere che un amico. E quindi lui aveva il suo amico che era Etienne de la Boétie, che a un certo punto poi muore, creando una disperazione totale.
Posso, Francesca? No? Partiamo dal presupposto che io ho letto che l'amicizia è una forma di attrazione sessuale smorzata, perché comunque c'è quell'immediatezza di cui parlava Deli. Io ho imparato a riconoscerla, o c'è o non c'è, e poi magari ti accorgi dopo, perché all'inizio magari nasce con un'antipatia che in realtà invece è quel riconoscimento di una parte di te che magari non vuoi vedere, perché si parla sempre di specchi in fondo, no? Noi utilizziamo le relazioni per conoscere noi stessi, noi abbiamo bisogno di costruire relazioni per capire chi siamo, ed è per questo che anche questa definizione di adolescenza, infanzia, forse pretendere di misurare con un metro, diciamo, di età, di col numero, con la linearità, qualcosa che si muove sulla sfera dei sentimenti, mi fa quasi ridere, perché non esiste questa cosa, e quindi tu puoi nascere e rinascere in un giorno e provare le stesse emozioni. A me è capitato di fiutare l'aria a Milano, sono uscita una sera qualche mese fa, ho fiutato quest'aria, mi sono sentita come quando avevo 17 anni, che la città era mia. Ho provato la stessa sensazione e mi sono detta, wow, potrei provarla per sempre, uguale. E allora che cosa vuol dire? Io sono come rinata in questo momento, e quindi perché classificarla con un tempo della mia età quando non c'è nel cuore questa cosa?
Abbiamo parlato tanto di amicizia, abbiamo citato anche tante opere, tanti esempi, e non abbiamo detto ancora che Cicerone ha scritto di amicizia, questa opera fondamentale sull'amicizia. E quello che però lì è interessante e attuale ancora oggi è che per i romani sostanzialmente l'amicizia era legata all'alleanza politica, cioè tu sei mio amico se la pensi politicamente come la penso io, altrimenti non puoi per definizione essere mio amico. E Cicerone riflette su questo e dico, ma perché deve essere proprio così? Cioè non possiamo essere amici anche se abbiamo idee diverse? E oggi che cosa succede? Come sarebbe bello se i politici, vero, i grandi politici, potrebbero essere amici anche se la pensano diversamente? O anche noi? Cioè, noi abbiamo sempre, pensiamo sempre che avere un amico vuol dire avere una persona che la pensi come noi, che ha le stesse idee. Dal momento in cui non ha le stesse idee, non può essere nostro amico. E su questo forse bisognerebbe veramente un po' riflettere, perché non necessariamente l'avversario deve essere nemico, potrebbe essere anche amico.
Sicuramente capita anche molto spesso, anche se noi vogliamo ricordarci questa sera che non vogliamo comunque annaspare nelle trappole delle definizioni, non vogliamo assolutamente inquadrare da qualche parte il senso dell'amicizia o la definizione di amicizia, ma semplicemente vogliamo soprattutto mettere a confronto quello che è l'esperienza di ognuno per vedere davvero quanto sta incidendo o quanto lo ha fatto nella propria esistenza su tante cose, sulle scelte, sul superamento anche di momenti difficili, soprattutto.
Superamento di momenti difficili, ed è il problema che viene fuori nella canzone che abbiamo sentito di Carole King. Cioè, questo tema non è venuto fuori, la difficoltà. Il fatto che l'amico è anche la persona che ti aiuta nel momento di difficoltà. È la persona che c'è. È la persona
dalla quale vai a prendere, non ti aspetti che dia qualcosa, puoi anche permetterti di andare a prendere.
Permettere di piangere sulla spalla di lei, ma è l'amico è tanto quella persona lì.
E anche tradizionalmente, stavo pensando a un passo proprio molto bello di Machiavelli, che lui dice, no, quando le cose vanno bene tutti ti vogliono dare qualcosa, tutti ti sono amici, tutti vogliono fare qualcosa per te quando sei importante. E noi sappiamo che quando smetteremo di essere importanti, io sono stato importante per 6 anni nella mia vita, che su 53 sono pochini, diciamo, questo dice la mia scarsa importanza nell'insieme, però in questi 6 anni ho avuto una grande quantità di cosiddetti amici. E poi quando cessi di essere
importante, cosa avevano di speciale quei 6 anni?
Ho avuto dei ruoli, degli stipendi un po' più importanti del solito, solamente questo, diciamo. Però ho avuto un sacco di amici autoproclamati, e sapevo dentro di me che quando fosse finito quel tempo avrei perso la maggior parte di loro, ma non pensavo che ne avrei persi così tanti. Noi sappiamo che i cosiddetti amici, i falsi amici, ci abbandoneranno quando le cose vanno meno bene, ma non immaginiamo quanto sia vera questa verità. E Machiavelli scrive delle cose bellissime e tristissime su questi falsi amici, amici autoproclamati. Il tempo della disgrazia, il tempo, si dice prima, del carcere, no? È anche un tempo dove non sono stato, però ecco, non ho fatto 6 anni di carcere.
Ma il militare l'hai fatto?
Il militare sono stato, non vorrei toccare questo tema, sono stato riformato e quindi ci volerò garbatamente, lanciando un brano io stesso se necessario per uscire da questo. E il tempo delle difficoltà è un tempo in cui riconosci amici veri, che possono essere a mio giudizio un paio, se non me ne passate uno, come dicevano appunto, come diceva Montaigne, che ha sempre ragione, Francesca Rigotti, Montaigne ha sempre ragione, sì, allora quasi. Diciamo due o tre, ma non credo che si possa andare oltre questa sola. Gli altri ci sembra che siano amici, ma abbiate un attimo di pazienza e vedrete che non lo sono.
E vabbè, però uno dopo, diciamo, dopo i 40 anni deve essere capace di sapere, individuare le persone che ha attorno e saperlo se sono amici oppure no, senza aspettare che gli diano la prova.
No, non si impara, non siamo così bravi, non so se lo diventiamo dopo, non siamo così bravi. C'è sempre, perché nel nostro, nell'apprezzamento che gli altri mostrano verso di noi, nella lusinga, c'è sempre una parte di noi che cede. Qualcuno ci fa i complimenti e diciamo, beh, avrà ragione, invece l'opportunismo ci frega sempre.
Io no, Francesca, non siamo d'accordo.
Non lo so, non mi riconosco, però non voglio nemmeno dire non è così. Io posso soltanto dire che non mi riconosco né nell'età dell'amicizia, né nell'infanzia, né nell'adolescenza, perché ritengo, cioè io ho fatto le amicizie così belle nella mia vecchiaia.
Quindi tu dici l'amicizia nasce quando le pare.
Sì, e va bene così. L'infanzia ha un tipo di amicizia, l'adolescenza ha un altro tipo di amicizia.
O magari è sempre la stessa e la capiamo in modo diverso. Comunque legare appunto ad un tempo, a un'età, è meglio o peggio fare i confronti terribili. Il confronto è già comunque, comprende già il giudizio. Cioè non si può confrontare senza esprimere un giudizio, già questo è terrificante.
Perché è terrificante esprimere un giudizio? Cioè viviamo
anche perché continuiamo a esprimere giudizi.
Si vota, per esempio, votare
e esprimere. Ma cosa vuol dire meglio, peggio, era meglio prima? Io penso che, per quanto riguarda il tempo, che se le amicizie migliori o quelle più durature o quelle fantastiche sono quelle nate in un certo tempo, tra l'altro molto antico, allora cioè, noi stiamo andando, quello che mi aspetta domani è solo un declino. Invece io preferisco lasciarmi sorprendere, e forse la bellezza dell'amicizia, come dicevate prima, senza progetto in fondo, è questa mancanza di stress del vincolo, del rapporto amoroso, perché io amo i miei amici, le mie amiche mi dicono ti amo e io gli dico ti amo, come dico ti amo a mio figlio, perché penso che non ci sia molta differenza. È proprio questa cosa di... adesso ormai ho perso il filo. Mi sono proprio persa. Ci
e stavi
tenevo
dicendo
molto.
Appunto che l'assenza di ti sei riallacciata all'assenza di progetto,
questa
sensazione,
sì,
di libertà.
Ecco, mi lascia un po', perché gli amici veri forse sono proprio quelli che in realtà non è che ti stanno accanto, sono quelli che ti lasciano lo spazio, sono quelli che hanno capito che la tua solitudine è da preservare, quella solitudine giusta, che è quella che ti permette poi di riconoscere i veri e falsi amici, perché ti connette con te stesso. Sono quelli che, come un'opera d'arte, ti lasciano lì e dico non c'è un progetto, perché la si crea insieme. L'opera d'arte la guardi e ti dà sempre uno spunto nuovo e la finisci insieme, ma non sai dove stai andando, e questo è fantastico, a me toglie stress.
Adesso è il momento di ascoltare un pezzetto da un film che abbiamo visto più o meno tutti. Il film è Quasi Amici. Sentiamo.
Pensa che potrebbe essere capace di lavorare
veramente spiritoso.
Talmente spiritoso che la prendo in prova per un mese.
Non reggerà 2 settimane.
Chi è quel tipo? Siamo tutti preoccupati per te. Non puoi far entrare chiunque in casa tua, soprattutto nel tuo stato.
Di un po'. Ti va di prendere il largo?
Cos'è? Vuole sparire? Dove andiamo?
A respirare un po'.
Chi l'ha visto questo film? Spero
io,
tutti.
Io.
Io. Quello francese.
Sì, io.
Dite qualcosa a Francesca Rigotti che non l'ha visto.
Anch'io non l'ho visto. Raccontatecelo. Non
l'amicizia fra un ragazzo di colore.
Ah sì, allora l'ho visto.
Che spinge, certo. Tetraplegico.
Che ha colpito particolarmente proprio perché era il film che raccontava come l'amicizia comunque se ne frega di tutti, di qualsiasi pregiudizio. E lì ha avuto qualcosa da raccontare anche di grande a proposito di pregiudizio, proprio perché il badante era una persona di colore.
Io devo chiedere agli esperti un consiglio.
Ma non sono qui come esperti, se no
sì,
loro si mettono
dire,
subito a fare l'esperto risponde.
Ma io ho due grandissimi amici, solo che a uno confido certe cose
e, un altro
e non ho coraggio di dirne altre, e all'altro viceversa.
Certo, sì, sono come un puzzle.
L'unica cosa è che non credo che ci sia dietro un ragionamento. Oh, meno male
no,
che
mi viene istintivo.
Appunto,
no, no.
Beh, perché stavo pensando, io se, quando mi dicono quanti amici hai veri o miche, vai, allora mi metto lì, una, due, tre, poi mi perdo perché non so poi mai bene, come se ci dovesse fare una categoria. Allora so bene quelli che non lo sono, anche se sono conoscenti, affezionati e magari un po' adulatori o adulatrici, sappiamo bene quelli che non sono. So anche bene, pensando all'età, siccome io non ho avuto questa esperienza di grandi amicizie da giovane, però ho in mente gli amici cari dei miei figli. E li vedo e sono amici cari miei, questo sì. Però non c'è il ragionamento, siccome le voglio bene, per esempio, allora la lascio tranquilla oppure le sto vicino. E questa è la dimensione dell'immediatezza. Io ho in mente, Mirella, c'è una canzone fra poco?
Sì, ma prima
no,
c'è anche una telefonata.
Una cosa, è per quello. Allora, Mirella, io ho in mente una notte, che era l'11 novembre 1900... 88.
Anche tu con le date.
Perché sono quelle che mi ricordo.
Alcune sono precise.
Alcune
nella
sono
memoria.
Precise, che sono in ambulanza a portare il mio figlio.
Ed è difficile da raccontare. Eh sì, ed è stato. Ecco, noi immaginiamo adesso in questo momento, in questo silenzio anche dolcissimo, noi immaginiamo una mamma che è in ambulanza di notte con il proprio figlio e lì l'amica deve intervenire.
Arrivo in una città che non conosco, non so neanche dove andrò a dormire, e c'è un'amica che mi ha trovato il posto da dormire.
E queste cose accadono, ecco, l'amicizia è questo. E poi dopo ci sono tutte le altre cose, c'è la leggerezza, c'è trovarsi per fare i biscotti insieme, che di Natale soprattutto, che è anche molto bello, ma soprattutto sono queste certezze fondamentali. Ed è questo che io dicevo prima e nessuno l'ha veramente raccolto, il fatto che questa straordinaria fortuna non è per tutti, ed è strano, ma non è per tutti, non è data a tutti.
Ma forse sì, è tutto vero, ma forse stiamo dando anche un'immagine a volte anche un po' troppo idilliaca dell'amicizia, perché se è vero che un amore muore o può morire, è altrettanto vero che ci sono anche amicizie che muoiono. Prima dicevamo l'amicizia nasce quando le pare, ma muore anche quando le pare.
Sì, sì,
ci sono
diritti,
anche, ci sono anche esempi.
O risorge.
E ci sono anche esempi, se parliamo di film, prima c'è anche il grande film C'era una volta in America, che è costruito su un tradimento tremendo di amicizia
di un ragazzo,
che viene tradito dal migliore amico, quindi c'è anche questo aspetto dell'amicizia che magari tu hai un amico, un'amica, poi dici ma come è possibile che questo amico mi abbia fatto questo?
È interessante questo fatto perché sottolinea questa estrema fragilità dell'amicizia, che è la sua bellezza in fondo. Cioè prima noi parlavamo degli alti legami, no? Per esempio il legame familiare, il legame uomo-donna, certo si può sempre divorziare, ma c'è una concordia di cose che si possiedono, di figli che si mettono al mondo, c'è un legame forte. C'è un legame fratello-sorella, per esempio, che comunque è un legame che tu in ogni momento della vita puoi in qualche modo riscoprire, perché è un legame di sangue, non occorre aver paura. È chiaro che non tutti sono fratelli di sangue, però diciamo la maggior parte lo è, ed è chiaro che è un legame che chiama forte. L'amicizia non ha nessuno di questi vantaggi, quindi quando si rompe si rompe ed è molto difficile preservarla. È preziosa perché è fragile. Venendo qua stasera, infatti, dicevo, vorrei chiedere, pensavo di chiedere a Papa Francesca Rigotti, lo dicevo mentre venivo qua, se le amicizie si possono riparare, perché secondo me io non sono mai riuscito a ripararle, però incarnando un modello, questa sera un'idea di realismo pessimistico, nel quale peraltro ci sto benissimo, voglio dire.
Puoi anche sempre cambiare
52:53,
idea.
Posso sempre cambiare idea nella prossima ora, ma diciamo così, mi chiedo se si possa riparare e temo di no, ecco, no. Se si può riparare un'amicizia. Francesca, si può riparare un'amicizia?
Visto che lo chiedi a me, anche io penso che di no. Penso che sia difficilissimo e forse ci sono casi miracolosi con una colla, con l'attac dell'amicizia.
Beh, l'amicizia è amore, no? Un amore non si ripara.
L'amore
mai.
Si ripara, perché ci sono i figli, perché ci sono le famiglie.
Io parlo di un amore, non di un matrimonio. Sì. Un amore.
Allora, adesso ci stiamo incartando sulla questione di riparare un'amicizia.
Possiamo cantare la riparazione di un amore anziché la costruzione di un amore. No.
Invece c'è una telefonata. Una cara amica. Ci stai sentendo, Maria Luisa Parodi?
Sto sentendo, sì, ciao.
Maria Luisa Parodi, per chi non lo
sapesse... Sto soffrendo la lontananza, eh.
Ah, sì, sì, anche giusto. Già presidente del BPV. Allora, che cosa stavi pensando mentre raccontavamo tutte queste cose? Cercando di incanalarle in un fiume, ci stiamo quasi riuscendo.
Io stavo pensando, visto che lì così ci sono mie tre care amiche, compagne progettuali, stavo pensando come si diventa amiche quando ci si avvicina per motivi di progetti, no? Come succede appunto nelle associazioni, come è successo con, appunto, con te, con Isa, con Deli. E io, dato che sono molto d'accordo con Deli quando diceva all'inizio che l'amicizia nasce in maniera molto immediata perché ci si riconosce, in questo caso non succede così, ci si incontra, si comincia a mettere insieme delle idee e il rispetto che si prova l'una per l'altra a volte è un po' un ostacolo alla confidenza, no? La confidenza è una cosa che in quel momento viene molto mediata, però l'amicizia arriva per l'ammirazione, secondo me, perché con alcune delle persone che si incontrano per motivi professionali o per motivi di lavoro o anche volontario, così si trovano delle componenti del carattere di queste persone che noi ammiriamo perché sono quelle parti di quei tratti che noi non abbiamo, che vorremmo avere, e in quel modo riconosciamo. E da lì poi si arriva all'amicizia, almeno questa è la mia esperienza.
Di sicuro, Maria Luisa Parodi, l'esperienza tua e di tante donne che comunque fanno parte di gruppi magari anche simili, non necessariamente del PPV, potrebbe essere un luogo interessante per molti uomini che ancora forse soffrono di tantissimi pregiudizi su quello che è l'amicizia tra le donne, quello che è la solidarietà. Pensano molto spesso che le donne siano incapaci di creare un clima bello e sereno di solidarietà, ma sono forse più portate, adesso sto entrando io nei pregiudizi e nei luoghi comuni, però questi luoghi comuni ancora veramente infastidiscono e inquinano molto la percezione che ha il mondo maschile del mondo femminile, e quindi sarebbe bello semplicemente invitare spesso uomini, ma non uno o due che comunque già conoscete bene, ma altri, e mostrare loro, metterli lì semplicemente come ascoltatori di quello che avviene in un gruppo di donne. Questo è magari un po' utopia immaginare che possa accadere nella realtà, però è bello immaginarlo.
Beh, guarda, non è un'utopia, perché adesso noi nel nostro comitato della FAST Plus abbiamo appena fatto entrare tre uomini in pianta stabile, nel senso che faranno parte nel nostro gruppo di lavoro, perché pensiamo che possiamo veramente fare meglio. Poi sul fatto di farli arrivare come osservatori uditori non ci abbiamo mai pensato, però sì.
Da questa sera cominciamo a pensarci. Grazie, grazie Maria Luisa Parodi per essere stata con noi.
Un saluto a tutti, ciao.